In altre parole,
la propaganda degli Stati Uniti sul conflitto in Iran adotta l'estetica dei videogiochi. Sui canali ufficiali, filmati reali di bombardamenti vengono montati con grafiche tratte appunto da videogiochi come Call of Duty o GTA e riferimenti a film di supereroi. Questa memeificazione trasforma le operazioni belliche in contenuti virali attraverso l'accostamento alla cultura pop e punta a coinvolgere il pubblico giovane. Ma solleva anche evidentemente questioni morali importanti come quella della deumanizzazione delle vittime. Buongiorno Roberto Festa.
Buongiorno, buongiorno Mattia e buongiorno agli ascoltatori.
Tu sei giornalista e scrittore, sei un collega, dunque ci diamo del tu. Hai pubblicato reportage narrativi e saggi, lavori per Radio Popolare, Il Fatto Quotidiano, Il Venerdì di Repubblica. Il tuo ultimo libro è I ragazzi di Bette Midler. Vivi tra Milano e New York e dunque conosci bene la cultura e la politica americane. Vogliamo prima di tutto fare qualche esempio su questo tipo di propaganda e descrivere questi video virali?
Ma allora, chi volesse può andare sull'account della Casa Bianca, ma anche del Dipartimento alla Difesa, che adesso chiamano il Dipartimento della guerra negli Stati Uniti. Comunque me ne viene in mente uno, per esempio, c'è un pupazzo proprio da cartoon, no? Da cartone animato, che comincia a saltare, a placcare i nemici, no? Insieme e all'interno, diciamo, di questo filmato ci sono spezzoni poi di videogiochi, ci sono scene tratte da Top Gun, quindi un film, però all'improvviso ci sono inserti di case, di veicoli, di aerei che sono fatti saltare in aria dalle bombe americane, e questi sono filmati, diciamo, veri. In primo piano c'è una scritta: vuoi vedermi farlo di nuovo? Cioè, ancora bombardamenti, sotto ovviamente una musica molto, molto forte, molto roboante, molto retorica, che rende tutto, diciamo, ancora più ossessivo. Questo è soltanto uno degli esempi video che ci sono in giro e che mischiano, no, diverse cose: il cinema, la musica, l'animazione. Quindi c'è da un lato il riferimento della grande cultura popolare americana, e rilanciano, appunto, sono video che vogliono rilanciare l'idea di un'America che non può essere sconfitta, un'America in qualche modo invincibile, no? E sono video che ovviamente, come dire, rendono sempre più labile il confine tra la realtà e la finzione, tra i morti che ci sono effettivamente in guerra e invece un'estetizzazione, appunto, del dolore e della guerra.
Ecco, appunto, siamo in una fase tra l'altro decisiva della guerra. Questa sera scade l'ultimatum lanciato da Trump all'Iran. Perché il governo americano ha scelto di usare proprio questa estetica, l'estetica dei videogiochi e della cultura pop invece dei canali istituzionali classici?
Allora, guarda, io direi una cosa, che l'obiettivo in questo caso è quello di rendere riconoscibile la guerra, soprattutto per i più giovani, no? Se rendi riconoscibile la guerra, in qualche modo la rendi meno drammatica, la rendi più accettabile e in qualche modo la rendi anche in qualche modo auspicabile, no? Soprattutto appunto per i più giovani. Di qui quindi c'è, come dire, il riferimento a tutto un mondo, che è un mondo appunto visivo soprattutto, musicale, di immagini, di citazioni, che l'americano medio, diciamo così, può capire, può accettare e in qualche modo quindi può anche sentirsi rassicurato, no? E quindi c'è appunto il riferimento al cinema, c'è il riferimento ai cartoon, no? SpongeBob and SquarePants, c'è il riferimento alla musica, i videogiochi, Call of Duty, Mortal Kombat, Halo, come dire, si attinge ai luoghi più cari, no, dell'immaginario americano. Cioè, quando si vede il cartoon che insomma, il pupazzo che salta, che placca, il riferimento è quello del football.
Certo.
Quindi si attinge in qualche modo ai gesti più fondamentali dell'immaginario americano, in questo caso il placcaggio del football. Ecco, questo è il tentativo, come dire, di rendere la guerra più accettabile e quindi in qualche modo anche auspicabile.
Sì, lo avevi già anticipato nella tua risposta precedente, ma vorrei approfondire l'aspetto, diciamo così, di come questo tipo di propaganda basata su questi video virali, sulla memeificazione, questo termine orrendo ma utile, della guerra, come cambia la percezione del dolore delle vittime e della gravità, in fondo, della tragicità della guerra?
Allora, direi l'obiettivo molto chiaro è quello di rendere la guerra il meno possibile devastante, il meno possibile terribile, e quindi renderla in qualche modo il più possibile ordinata e indolore. Allora, la guerra, la propaganda è sempre stato un elemento fondamentale, no? Di qualsiasi conflitto. Nel momento in cui ci sono morti, ci sono feriti, ci sono sacrifici da fare, si deve mantenere il controllo, quindi della propaganda, quindi delle parole, dei simboli e delle rappresentazioni. È necessario appunto rassicurare la propria popolazione. Mi viene in mente, tu appunto parlavi adesso di, come dire, di rendere la guerra meno brutta. George Bush, no? Le questioni delle bombe intelligenti, magari alcuni ascoltatori se le ricorderanno, cioè le bombe sganciate sull'Iraq da cacciabombardieri. Allora c'erano queste conferenze stampa al Pentagono in cui ai giornalisti venivano mostrate le immagini delle bombe che cadevano, cioè c'era una videocamera piazzata sulla parte anteriore dell'arma. Cosa voleva dire quella cosa? Voleva dire: guardate quanto siamo bravi a far cadere le bombe esattamente dove vogliamo. Ecco, era un modo per rendere in qualche modo più ordinata, più indolore quella guerra. Era ovvio che quelle bombe cadevano e facevano del male e facevano dei morti, però era già quello un tentativo, come dire, di rendere la guerra indolore. E diciamo che questo a cui stiamo assistendo è l'esito finale di quella cosa, cioè si vuole rendere la guerra il meno possibile terribile. Ecco, questo stanno facendo questi videogiochi.
E da una parte dunque ci sono questi filmati propagandistici, e dall'altra c'è la realtà, come le centinaia di bambine uccise da un missile con ogni probabilità americano in Iran. Sta funzionando questa propaganda, perché Roberto Festa, al contrario delle altre guerre iniziate dagli altri presidenti americani, questa inizia con un indice di gradimento bassissimo tra la popolazione americana. Questo tipo di propaganda, secondo te, sta facendo breccia?
Ma allora, io direi una cosa, che la propaganda va bene, c'è un tema però, che la guerra è sempre la guerra, e la guerra prima o poi porta morte, porta soldati che tornano a casa delle bare. E diciamo, contro questo non c'è propaganda che tenga, cioè la realtà della morte alla fine è più forte di qualsiasi cosa. Per questo questa amministrazione, l'amministrazione Trump, non vuole assolutamente che ci siano i cosiddetti boots on the ground, cioè gli scarponi sul terreno, quindi l'invasione di terra, no? Se ne è parlato diverse volte in queste settimane. Tra l'altro il governo Netanyahu ha detto, Benjamin Netanyahu ha detto, dobbiamo pensare a qualche forma di invasione di terra, per esempio per liberare lo stretto di Hormuz. Ecco, quella cosa lì l'amministrazione Trump non vuole farla. Perché? Perché nel caso di un'invasione di terra ci sarebbero inevitabilmente diversi morti, molti di più di quelli che ci sono stati finora, e perché appunto contro i morti non c'è gamificazione che tenga in qualche modo. Quindi prima o poi la realtà viene fuori. Quanto alla questione dei sondaggi, io starei un po' attento, perché è vero che i sondaggi dicono che questa guerra non è popolare, ma non c'è stata per esempio una caduta, una discesa del tradimento, diciamo così, della guerra nelle ultime settimane. Quindi direi che bisogna aspettare, appunto, bisogna aspettare che la guerra faccia davvero i suoi effetti, che la guerra porti per esempio ad un rialzo del prezzo della benzina, se la guerra porterà nuovi morti. Ecco, bisogna aspettare quello. Diciamo che comunque contro la realtà, secondo me, non c'è videogioco, non c'è propaganda, non c'è filmato che tenga. La realtà prima o poi viene sempre fuori.
E poi, se la guerra diventa intrattenimento, si pone anche un altro problema: come faremo in futuro a chiedere il conto delle responsabilità morali ai leader politici? Abbiamo 30 secondi, Roberto Festa.
Ma guarda, direi che il conto delle responsabilità morali dei leader politici è molto difficile da chiedere. Allora, questa è una guerra partita senza essere definita guerra, senza essere definita war, perché se avessero dovuto riconoscerla come una war, come una guerra, avrebbero dovuto passare dal Congresso, e la recente storia americana è ricca invece di presidenti che sono andati in war, cioè in guerra, senza l'autorizzazione del Congresso. Direi che la storia americana più recente mostra un sempre più radicale, sempre più forte processo di accentramento dei poteri e delle competenze dell'esecutivo. È vero che però tutti gli esecutivi, diciamo, devono andare al voto, e anche questo esecutivo nel prossimo novembre a midterm dovrà passare attraverso il voto. Ecco, diciamo che quello sarà il momento in cui chiedere conto delle responsabilità morali o meno dei politici.
E vedremo cosa succederà. Roberto Festa, grazie mille per questa prima chiacchierata. Appuntamento a domani.
Grazie a te, ciao.